E poi, gioia di tutte le gioie, apprezzare l'arrivo della febbre. Mentre prima era un fastidioso impedimento alla tua voracità di vita, ora la febbre si trasforma in un'amplificazione delle proprie debolezze e delle proprie forze. Da soli la febbre fa piangere, ma sono singhiozzi liberatori, più potenti dell'aspirina. Sentirsi come i gatti che vivono beati perché non se ne fregano un cazzo di nessuno, badano solo alla ricerca della loro posizione perfetta e soddisfacente sul territorio. Per questo sono così odiosi i gatti. Hanno risolto il problema senza neanche conoscerlo, un privilegio inaccessibile agli esseri umani. Fissare per ora gli uomini molli oltre la finestra. Ai brasiliani è estraneo il concetto della fretta. È una caratteristica che alligna con facilità laddove è elevato il tasso di disoccupazione. In questo il Brasile sa essere imbattibile. Impadronirsi dei gesti di questi uomini lenti fino al punto di credere che quei gesti sono tuoi. Acquattarsi sulla sdraio e studiare le manovre di avvicinamento dei ragazzi alle ragazze e delle ragazze ai ragazzi. E io lì a ridacchiare col mio sorriso carico del già visto, un bonario sorriso di superiorità. Hanno il sesso in testa, quelli lì, giustamente, però attraverso la ginnastica più popolare della storia sperano di innamorarsi, di godere, di ridere, di non sentirsi più soli. È sconvolgente la quantità di speranze che la gente giovane ripone nel sesso. Un'idea mal ripagata di panacea per tutti i malesseri, ma è solo adrenalina che pompa a 3.000 per 7 minuti e ti accantona pure il raffreddore per quegli istanti. Poi tutto riprecipita nel prima, un po' peggio di prima, visto che non hai l'autonomia necessaria per ricominciare immediatamente con la giostra. Ma anche la spiaggia. Alla lunga ti indondisce come un anestetico di noia. Sulle prime te la godi, poi il rumore delle onde è sempre quello, diventa una ninna nanna che ti ferma il respiro, soprattutto se l'insonnia ti aggredisce. Anche lo spettacolo di osservare ragazzini di 12 anni, ingenui funamboli del pallone e futuri consapevoli dopati in Europa, all'inizio ti appare meraviglioso, poi diventa un circo triste. Mi ingozzavo di frutti di mare mirabolanti e giganteschi come cocomeri. Anche quella vertigine lussuosa giunge alla frutta. E non si può trascorrere tutta la vita davanti al mare. Hai voglia di ingannare il prossimo, Loredana, con lo struggimento del mare d'inverno e i cavalloni giganteschi che ti riconciliano con le forze secche e brutali della natura. Poi scorgi dietro il muretto le controindicazioni meteorologiche. D'inverno a mare butta un vento che ti deprime e ti spacca il fisico contemporaneamente. Poche storie. E sotto la pioggia che cade in orizzontale non c'è ombrello che tenga. Il cattivo tempo in Brasile è peggio che in Islanda. La sabbia si innalza senza contegno e ti chiude le palpebre e ti fa una sfinge di 1,70 m. Si posiziona sotto le unghie e dentro i peli sotto le braccia. Ci hai i problemi del K2, il mare d'inverno. E l'oceano mette una paura ancestrale. Diventa un nemico da abbattere che non puoi abbattere, ci mancherebbe. Alla lunga il mare è vuoto. Il bel panorama è un peso. Ho una dimestichezza limitata con le bellezze della natura. Devo stare scava scava dove gli uomini muoiono e faticano. Non necessariamente in quest'ordine, ma non è neanche questo. È che io, stanziale, lo sono fino a un certo punto. C'ho il nomadismo al posto del deodorante sotto le ascelle io. Alla fine, semplicemente, si cambia. Tanto per cambiare. Mica c'è da scomodare Dio davanti ai gesti miserabili degli esseri umani. Così mi sono trasferito a Manaus, il cittadone nel cuore dell'Amazzonia, dove tra l'altro, fattore non secondario, i charter degli italiani più volgari del mondo faticano ancora ad atterrare, mentre Natal, invece, mi stava già diventando una succursale di Castelvolturno e di Bellaria Igea Marina. Però ci ho messo poco venendo a Manaus a capire un fatto sempliciotto, che volevo complicarmi la vita. Qui gli uomini convivono patriarcali e democratici con gli scarafaggi, enormi e puzzolenti. Sembrano cani patinati, neri, lucidi come la palla numero 8 del biliardo, inquietanti nella loro programmatica assenza di latrati, gli scarafaggi. attraverso i marciapiedi, guardando prima a destra e poi a sinistra per evitare di finire sotto le macchine. Sono operosi e hanno fretta. Schizzano in tutti i quartieri con una velocità olimpionica e non ti abitui mai alla loro presenza. Mi mettevano paura il primo giorno che sono arrivato, mi hanno fatto la stessa identica paura fino all'ultimo giorno del 18° anno di permanenza in Brasile. Coabitano con te dietro al letto e si lavano nel tuo lavandino, guardano il DDT e ridono beffardi come camorristi di punta. Se ne fottono del DDT, gli scarafaggi di Manaus, se lo inalano come aperitivo senza noccioline a tutte le ore. È una guerra persa che tra l'altro combattevo solo io, perché gli indigeni, e in questo hanno la mia stima totale, si mostrano completamente indifferenti al problema. Ignorano gli scarafaggi, mantenendo saldo un complesso di superiorità che li porta a una nobile, chic noncuranza della loro presenza. Come i monegaschi con i poveri. Allora, dopo poche settimane e qualche domandina in giro, avevo imparato un mezzo trucchetto: sistemare sotto i piedi del letto 4 bacinelle piene d'acqua per impedire loro l'accesso alla cassaforte del mio sonno. Ma quelli niente. Freddi e logici come una dotatissima equip medica di Houston nel momento dell'emergenza, guardavano il problema, analizzavano il problema, risolvevano il problema. Impiegando in termini di ragionamento da 1 a 3 secondi, mai una frazione in più. Una cosa sconvolgente che ti conduceva lentamente alle pesanti lacrime della sconfitta e dell'impotenza. Una roba che ti avrebbe anche fatto spalancare la bocca carica di meraviglia, che però poi si evitava di fare per la semplice ragione che c'era il rischio che lo scarafaggio ti saltasse dritto dritto tra le labbra come un popcorn. Si tuffavano, andavano in apnea, nuotavano nella bacinella senza maschera e boccaglio e via ad arrampicarsi indefessi in verticale lungo il piede del letto. Preparati, atletici e testardi come i giovanotti del battaglione San Marco. Sanno fare tutti gli scarafaggi, tutti gli sport e tutte le guerre. Ma che cazzo sono questi qui? Io non lo so. Campioni di Decathlon. Il giorno che li inviteranno a partecipare alle Olimpiadi, i neri di Chicago avranno gli attacchi di panico. Lo scarafaggio sa fare tutto, lo scarafaggio di Manaus è Dio, senza iperboli. Però devo essere sincero, quello che ti stupisce per tutta la vita, la considerazione perenne che ti poni, la cosa che non finisce mai di lasciarti come davanti a un UFO, è la loro grandezza. Gli scarafaggi di Manaus sono monumentali, travalicano la definizione di insetti per sfociare pericolosamente nella categoria dei felini. Più ti mettono paura per le loro dimensioni, più masochisticamente ti affascinano come la donna della tua vita. È come vivere tutti i giorni allo zoo. Non ci si abitua alla giraffa, manco per il cazzo. La giraffa è un mistero vivente pure per la giraffa stessa. Uguale con gli scarafaggi. Ti sorprendono sempre le stesse cose e la loro rapidità di movimento ti emoziona come davanti al record del mondo dei 100 metri. Tutti i giorni così, a tutte le ore. Alle volte di notte poi l'incontro fatale, lo scarafaggio è su di te. Ma non fai in tempo a saltare giù dal letto che quello ha già guadagnato il battiscopa. Veloce come un ghepardo, anzi di più, si prende gioco di te e ti ricorda costantemente che non puoi sconfiggerlo. Non si vince mai la battaglia con la velocità. Tu ti meravigli nel cuore della notte sudaticcia di aver evitato l'ictus e quello, lesto come una stella cadente, sta già a casa della signora del piano di sopra. Allora poi lo cerchi dappertutto, questo stronzo di merda preistorico, ma quello non c'è più. Finisci per memorizzare, terrorizzato, senza coscienza, antiche litanie lamentose che tua madre esternava invece per vezzo, tipo «anime di quei quattro, venite a 4 a 4». Metà degli anni trascorsi a Manaus sono stati occupati da un unico, insistente pensiero. Dove sta lo scarafaggio? Poi qualcuno riesce ad assassinarlo, ma è una soddisfazione gambizzata perché sai benissimo che non hai risolto e mai risolverai il problema. Ne uccidi uno per ritrovartene 100. Non attecchisce il maoismo in Amazzonia. Niente attecchisce, solo animali arcaici e mostruosi e piante rampicanti che ti fasciano gli avambracci. Quando dormi si scatenano incubi e deliri. Pensi che gli scarafaggi prenderanno il sopravvento, li scorgi al bar, attaccati alle birre, che brindano alla concessione di un leasing da parte di uno scarafaggio borghese che fa il concessionario di automobili. Li spii al ristorante che flirtano, che pasteggiano col Veuve Clicquot, che fanno rifornimento alle pompe di benzina, e tutti gli uomini invece a strisciare a quattro zampe, ma con una goffaggine che non fa ridere nessuno, neanche gli scarafaggi, ormai austeri e classisti proprietari del mondo. Gli scarafaggi a Manaus ti tollerano, non viceversa. Sono operosi come le api, veloci come i ghepardi, furbi come le volpi, prudenti come le formiche, affamati come gli avvoltoi, assennati come gli scoiattoli e non dormono mai. Mai, ve lo giuro, non ho mai visto uno scarafaggio dormire, non ne hanno il tempo, devono conquistare il mondo e hanno deciso che questa espansione irreversibile comincerà esattamente da dove vivo io adesso, dal terzo piano di un appartamentino in un quartiere anonimo e qualsiasi leggermente periferico rispetto al centro di Manaus. È il loro quartier generale prima di una serie ininterrotta di colpi di Stato in giro per il mondo. Vogliono passare alla storia gli scarafaggi, ma senza strombazzarlo sui giornali e senza la vanità di andare in televisione, come una loggia massonica. Gli scarafaggi non sono vanitosi, proprio come le iene e gli sciacalli. Quando hai un unico, immenso progetto nella vita, non puoi contemplare la vanità. È un orpello che intralcia. L'altro orpello che intralcia ininterrottamente a Manaus è l'umidità.